Ok.
Dimmi.
Andiamo alla prossima domanda?
Vai, vai.
Una sorella dolce, Dalila, e chiede: perché i giudei integralisti non credono a Gesù come il Messia? Secondo loro, il vero Messia deve nascere di uomo e donna, un uomo di carne e ossa come noi, e che deve costruire il Tempio e porterà pace a tutti sotto una sola nazione e una sola religione, quella ebrea. Io mi domando, loro stanno aspettando l'Anticristo e farlo passare come il vero Cristo? Vogliono il nuovo ordine mondiale? Per i testimoni di Geova, nostro Signore morì su un palo essendo l'arcangelo Michele. Parlano convinti che gli animali sono delle bestie tale quale gli uomini. Ci sono delle basi bibliche per queste affermazioni? Grazie per le vostre risposte.
No, il testimone di Geova è sempre a spaccare il pelo in quattro. Gesù morì su un palo, non cambia niente. Gesù poteva morire su una roccia, poteva morire su un albero, cosa cambia? Morto per noi. Però loro devono dimostrare che noi siamo ignoranti, perché solamente loro hanno scoperto che il nome di Dio è Geova, solamente loro hanno scoperto che la parola stauro si può interpretare sia come croce sia come palo. Quindi, per spirito di contraddizione, deve essere un palo, perché devono dimostrare che tutti hanno torto tranne loro. Io secondo me i testimoni di Geova hanno un problema di superbia a tutti i costi. Loro no. È un Vangelo di lite, di contraddizione, è un Vangelo di dimostrare che gli altri hanno torto, e seguendo questo spirito devono sempre litigare, devono sempre, capisci? Vogliono sapere come la pensi tu, così che possono dire il contrario. Quindi i testimoni di Geova io li amo, sono persone che hanno diritto al messaggio della salvezza e non disdegno di evangelizzarli, però attenzione a non farvi risucchiare nelle liti, che amen, quelle liti amen. Non sei da nessuna parte.
Amen.
Allora, il nostro Signore cos'è che diceva? Il nostro Signore,
allora,
essendo
domanda,
l'Arcangelo Michele, e chi è l'Arcangelo Michele? Gesù?
Loro dicono che Gesù morì su un palo essendo l'Arcangelo Michele.
Ma questo non sono informato, comunque sono stupidaggini, perché Gesù è figlio di Dio, non può essere l'Arcangelo Michele.
E dove è scritto che lui è l'Arcangelo Michele?
Da nessuna parte.
Allora,
i mormoni dicono che l'Arcangelo Michele era il fratello di Satana.
Quindi, e dove è scritto?
Da nessuna parte, sarà scritto sul loro libro, del loro Joseph Smith, che è morto in prigione, che gli ha sparato uno perché lui è uno che aveva avuto la moglie portata via dai mormoni, e allora Joseph Smith aveva 26 mogli, eccetera,
insomma,
un problema. Lasciamo perdere, prossimo.
Allora, se puoi rispondere alla prima domanda.
Sì, qual era?
Perché i giudei integralisti non credono a Gesù come il Messia? Infatti loro aspettano che un uomo viene, uno nato di carne e ossa, e deve ricostruire il Tempio e porterà pace a tutti sotto una sola nazione, una sola religione.
Non lo so se questi ebrei aspettano un Messia che deve ricostruire il Tempio e riunirsi sotto una nazione, eccetera. Ma la domanda che lei fa dice, loro stanno aspettando l'Anticristo e farlo passare come vero Cristo? No, non credo che loro aspettano l'Anticristo, lo faranno passare come vero Cristo. E non credo affatto che gli ebrei, quando arriverà l'Anticristo, penseranno che quello sia Cristo. Non credo, perché l'Anticristo fermerà il patto, infrangerà il patto, fermerà il sacrificio continuo, Daniele 9:27 e Daniele 11:31. Quindi fermerà il sacrificio ebraico, e in nessun modo loro possono pensare che questo sia il Cristo.
Mm-hmm.
No, non credo.
Però sarà l'Anticristo che li aiuterà a ricostruire il Tempio?
Sì,
all'inizio.
Sì, ma loro non credo che penseranno che sia il Cristo.
Okay, okay.
Quello che io sospetto è che invece l'Anticristo sia un musulmano, per questo motivo che i musulmani lo seguono nel Ezechiele 38, lo seguono, e quindi se l'Anticristo si deve sedere sul Tempio di Dio, dichiarandosi Dio, l'unico modo che i musulmani seguirebbero un tipo così è solamente se pensano che lui è un musulmano, precisamente il Mahdi, che loro aspettano che deve arrivare e che loro hanno profetizzato che deve venire il Mahdi, che farà 7 anni di guerra, dopodiché porterà il paradiso islamico sulla terra, che alla fine della vita, se loro hanno 72 vergini e i fiumi di vino nel paradiso islamico, ma sarà un paradiso pieno di briachi allora. Comunque, non credo questo. Comunque, certamente che Israele è fuori binario in tutti i sensi, e l'Israele di oggi non è l'Israele della Bibbia, ma è una falsa Israele, è la figlia di Agar, come dice Paolo in Galati capitolo 4, dice l'Israele di oggi sono la discendenza di Agar, una schiava, e Ismaele, capisci? Quindi Israele di oggi non c'entra a che fare con Isacco e con Gesù, perché respinge Gesù. Però io ho già spiegato altre volte che vi sono due Israeli, insomma tre, noi siamo una, quella vera e spirituale, poi ce ne sono altre due false, una è l'Israele sionista, anticristo, che praticamente sono satanisti, vogliono un nuovo ordine mondiale, controllano le banche, e attraverso le banche e i media controllano gli Stati Uniti, e poi c'è un'altra Israele, che sono pecorelle di Dio, che si convertiranno in base a Romani 9,27, vuoi leggere Romani 9,27?
Sì.
Quindi praticamente ci sono tre Israele, una noi spirituale, okay, lo vediamo in Romani 9,27-28, e lo vediamo in Romani 2, 27-28, e Romani 9, da 6 al 9. Questo mostra che l'Israele spirituale siamo noi.
I cristiani.
I cristiani. Poi ci sono altre due Israele, ripeto, una è la sionista, anticristo,
sì,
sono quelli che controllano le banche, il nuovo ordine mondiale, controllano l'America, controllano le multinazionali, questi sono praticamente più satanisti che altro. E però sono sionisti, quindi giudei falsi. Allora, vuoi leggere Romani 9,27?
Sì. E qui si tratta dell'Israele che tu hai detto che si convertiranno.
Sì.
Sono pecorelle, sono ebrei, si convertiranno.
Sì, questa è la terza Israele.
Okay. Romani 9,27. Isaia poi esclamò riguardo a Israele. Anche se il numero dei figli di Israele fosse come la sabbia del mare, solo il resto sarà salvato.
Una rimanenza sarà salvata. Quindi Isaia dice, se anche Israele fosse come la sabbia del mare, solamente una rimanenza sarà salvata. Capisci? Se non saranno i sionisti, non saranno solo quegli israeliani che si convertiranno in Gesù Cristo.
Okay.
Va bene?
Sì.
Ok, sui testimoni di Geo, guarda una scrittura, Salmo 49, 12 e 20.
Ok. Salmo 49, 12. Ma anche tenuto in grande onore, l'uomo non dura. Egli è simile alle bestie che periscono. Ah, per quello i testimoni di Geova dicono che sì, gli animali sono delle bestie tale quale gli uomini. Ci sono versetti che dicono.
Sì, i testimoni di Geova seguono Charles Darwin, che gli uomini sono della razza animale. Allora, i testimoni di Geova. Allora, leggi di nuovo quel verso 12.
Ma anche tenuto in grande onore, l'uomo non dura. Egli è simile alle bestie che periscono.
Quindi loro si basano, verso 20, i testimoni di Geova basano la dottrina su questo.
L'uomo che vive tra gli onori e non ha intelligenza è simile alle bestie che periscono.
Sì, in realtà loro si sbagliano perché dice simile agli animali, però chi? L'uomo che non ha intelligenza, infatti morirà come gli animali se non ha Cristo, se non è nato di nuovo.
Sì.
Guarda, Ecclesiaste, Cuolette 3,19. Ecclesiaste protestanti, Cuolette cattolici,
3,
capitolo
19.
3, verso 19.
Infatti, la sorte dei figli degli uomini è la sorte delle bestie. Agli uni e alle altre tocca la stessa sorte. Come muore l'uno, così muore l'altra. Hanno tutti un medesimo soffio e l'uomo non ha superiorità di sorta sulla bestia, poiché tutto è vanità.
E dice, questo è Salomone, diceva questo. Però vedi, Salomone non aveva, non è che capiva molto. Era intelligente nella carne, ma non aveva molto dello Spirito Santo.
Infatti qui dice che l'uomo non ha superiorità di sorta sulla bestia, però sappiamo che Dio nella creazione ha dato autorità all'uomo sopra tutti gli animali.
Sì, ma Salomone non è che capiva, era il più saggio della Bibbia, ma non è che era a grandi livelli, infatti,
allora.
Capisci? Allora niente, Vecchio Testamento Salomone era il più saggio, però aveva i suoi limiti, quindi l'uomo come gli animali, eccetera. Quindi il testimone di Geova, che sono altrettanto carnali come Salomone, interpretano queste cose nella carne.
Mm-hmm.
Però siccome loro non hanno lo Spirito Santo, guarda, leggi 1 Corinzi 2,10.
Right. 1 Corinzi 2,10.
Sì, loro non credono allo Spirito Santo, quindi non ce l'hanno.
A noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito, perché lo Spirito scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio.
Capisci? Questo è collegato al verso 9, ok? Leggi anche il 9, 9 e 10.
Ma come è scritto, le cose che occhio non vide e le orecchie non udì, e che mai salirono nel cuore dell'uomo, sono quelle che Dio ha preparate per coloro che lo amano.
10.
A noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito, perché lo Spirito scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio.
Capisci? Quindi vai Giovanni 11, guarda. I testimoni di Geova, non avendo lo Spirito Santo, sono condannati a non capire. Infatti tu quando evangelizzi i testimoni di Geova sono carnali al massimo.
Sì, 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 sì.
Tutto deve essere letterale, tutto deve essere sezionato, tagliato, affettato, come taglia la Bibbia come fette di salame, devono capire nella carne, invece no, queste cose si discernono spiritualmente. Giovanni 11, 26.
E chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo?
Capisci, anche Giovanni, quindi, Giovanni capitolo 5, quindi dice chi crede in me non morirà mai, quindi non siamo più animali.
Sì.
Capisci? Sta parlando di quelli senza Cristo, senza Dio, che muoiono come gli animali che non hanno Cristo.
Ah, okay.
Però Salomone non capiva la immortalità dell'anima, di quello che nasce di nuovo in Cristo Gesù. Capisci? Per esempio Isaia aveva molto più saggezza di Salomone, che profetizzava di cose incredibili. Salomone era molto carnale, infatti aveva un occhio sulla saggezza e mille occhi sulle donne. Infatti aveva mille mogli, quindi gli serviva almeno mille occhi. Allora, Giovanni 5, 24.
In verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha vita eterna.
Capisci?
E non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita.
Giovanni capitolo 6, quindi non siamo animali, perché non veniamo in giudizio, siamo passati da morte a vita, non moriamo come le bestie, come diceva Salomone.
Sì.
E quindi i testimoni di Geova fino all'inizio non ci sono arrivati, non hanno lo Spirito Santo, come potrebbero capire queste cose? Allora, Giovanni 6, 50.
Questo è il pane che discende dal cielo, affinché chi ne mangia non muoia.
Va bene, quindi chi mangia questo pane, qual è il pane? Non è la comunione del pane e del vino, eh? È un pane spirituale. Vai da Giovanni 6, 63, guarda. Perché la gente pensa che prendendo la comunione tu mangi il corpo di Cristo, ma questo qui sono cose religiose. Quando Gesù ha detto mangiate il mio corpo e bevete il mio sangue, non stava parlando materialmente.
Sì.
Ok, leggi appunto, leggi la fine del paragrafo, Giovanni 6, dove dice mangiate la mia carne e bevete il mio sangue, verso 63.
È lo spirito che vivifica, la carne non è di alcuna utilità. Le parole che vi ho dette sono spirito e vita.
Ok, quindi non è che tu mangiando il pane e bevendo un bicchiere di vino tu hai la vita eterna. No, hai la vita eterna se credi in Gesù.
E lo spirito, sì.
Se battezzato nel suo Spirito Santo e se mangi il suo spirito. Quando Gesù ha detto, io c'ho in Giovanni 4, c'ho altro cibo, che i discepoli dicono mangia, perché non mangi? No, io c'ho altro cibo, ha risposto Gesù, che voi non conoscete. Che stava mangiando? La comunione? Stava mangiando la volontà di Dio, la parola di Dio. Capisci?
Sì.
Oh, e qui le religioni, sai, prima dicono che solamente la loro religione può dare la comunione, uno. Poi dicono che senza la comunione non c'è la vita eterna. Praticamente diventa una catena di qui e una catena di là. Tu diventi uno schiavo di quella religione, quando Gesù invece è venuto per liberarci.
Amen.
Allora, è sufficiente il testimone di Geova?
Sì, è chiaro. Le scritture sempre chiariscono tutto.
Ecco, perché a me mi piace parlare con le scritture, perché, sai, ci sono questi diavoletti che ti scrivono, mi insultano, parolacce qua e là. E gli dico, guarda, mangia questa scrittura, quello spacca i denti del diavolo. Cioè l'unica maniera che questi diavoletti possono attaccarmi è che io sarei un imbecille, uno stupido, un adultero,
sì, sì.
Un fuorilegge, però non c'hanno scritture.
Sì, sì,
quindi
sì.
Gesù gli risponde, come diceva Gesù, fai miracoli perché con lo spirito del diavolo, però questa non è una scrittura. Non c'è una scrittura nella Bibbia dove dice che Gesù era del diavolo. Quindi, come si difendevano i farisei di Gesù? Con gli insulti, che è trucco del diavolo, tra l'altro. è capitato molte volte. Io per esempio andavo, per esempio una volta evangelizzavo la radio e mi fanno, ero mi pare in Europa, in una radio, e arrivano queste domande che praticamente erano trabocchetti. Cioè il diavolo cerca di chiuderti la bocca, stai dicendo una cosa favolosa, una cosa potente, e oppure quando evangelizzi nelle strade, ecco che ti insultano. Dice no, no, quello che stai dicendo tu sei uno stupido. Non è che lui, il diavolo lo sa che non sei stupido, perché ti insulta così? Vuole offenderti, che tu scendi dal tuo trono di Cristo ed entri nel fango a livello del diavolo, a livello di questi tuoi accusatori, così che ti metti a tirare fango contro fango.
Perdi il controllo.
Perdi il controllo, dici qualche parola sbagliata, magari rispondi stupido con lo stupido e diventi stupido. Capisci? Invece se tu sei saggio, cosa fai? Lascia che ti insultino, tu rispondi con le scritture. Lascia che ti offendano, tu rispondi col Vangelo. Dopo un po', tu guardi in bocca al diavolo e tutti i suoi denti sono rotti. Perché a forza di mettergli la spada in bocca, sai, la spada della parola, è una cosa che il diavolo non può digerire. Infatti per questo è che il diavolo ha, i suoi denti sono rotti ogni volta che si avvicina al Signore. Va bene?
Amen.
Quindi quando, fratelli, quando evangelizzate che vi insultano, voi rispondete, la maniera per distruggere la maleducazione si chiama educazione. La maniera per distruggere gli insulti si chiama perdono. Amen. La maniera per distruggere l'odio del diavolo si chiama l'amore di Gesù. La nostra battaglia è spirituale. Quando evangelizzate, ricordate di queste regole. Il diavolo vi manderà i suoi diavoletti a offendervi, a insultarvi. Ti diranno, che religione sei? Tu dici religione A, ah, allora sei un falso profeta. Se dici religione B, ah, allora sei cieco. Dice no, religione C, ah, allora no, tu sei pieno di false dottrine. A me mi domandavano, ma tu che religione sei? Perché infatti se non riuscivano a squadrarmi. Non riuscivano a mettermi nessuna camicia di forza. Dice, che religione sei tu, Giuseppe? Io dicevo, guarda, se tu mi dici la religione che era Gesù, ti dico qual è la mia. Si chiudeva la saracinesca, si chiudeva la bocca, si chiudeva tutto. Infatti a me la cosa che più mi piace evangelizzare è che vado, come si dice in italiano, ero a Genova, mi dicevano, brodo di giuggiole. Cioè, la mia gioia di evangelizzare è un pubblico misto, cattolici, protestanti, geo, mormoni,
sì.
Perché sono lì che si guardano tutti con odio, di malocchio, mandandosi maledizioni con gli sguardi. E lì entra Gesù.
Amen.
E dice, ragazzi, ti giri al cattolico e dico, secondo te perché Gesù è cattolico? Poi mi gira al protestante, ma sei sicuro che Gesù è protestante? E loro si guardano come non sanno, capisci, cosa che pesci pigliare. Infatti Gesù non c'entra a che fare con queste religioni, creazione di uomini. Gesù non è cattolico. Gli ebrei dicono Gesù, gli ebrei cristiani, i messianici. Gesù era un ebreo, che è un ebreo, sei sicuro? Ebreo viene da Iber, era padre, era prima di Abramo. E anche i musulmani vengono da Eber. Sai che anche i musulmani sono ebrei? Perché vengono da Eber, dove viene la parola ebraico, da cui venne Abramo, da cui vengono Ismaele, e sono anche loro ebrei. Però se dici questo in ebreo si offende, magari ti può anche picchiare. Fratello, una volta stava evangelizzando in un ghetto ebreo, l'hanno picchiato.
Wow.
E dovuto andare all'ospedale, poveraccio.
Ai, ai, ai.
E gli hanno spaccato mezzo muso, perché non gli piacciono i cristiani. Capisci? Non si può predicare... Alleluia, alleluia, gloria al Signore. Va bene, io direi che c'è altre domande o li mandiamo via presto oggi?
Mandiamo via, sì.
E li facciamo andare a riposare?
Sì.
Fratelli, siete contenti che abbiamo tagliato corto oggi? Mandateci un'email.
E gloria, se dicono no, cosa facciamo?
E allora torniamo in linea.
Fratello Giuseppe.